Capitolo 8. Dal fondo della galleria si diffondeva per la strada un odore di caffè tostato. Caffè vero, non il caffè Vittoria. Winston si fermò senza volere. Per neanche due secondi si ritrovò nel semidimenticato mondo della sua infanzia. Poi sbatté una porta e il profumo sparì rapidamente, come fosse stato un suono. Aveva percorso chilometri e chilometri di marciapiedi e l'ulcera varicosa gli pulsava. Per la seconda volta in tre settimane non si era fatto vedere al centro sociale. Un atto irresponsabile, dato che le tue presenze, potevi starne sicuro, venivano puntualmente segnate. In via di principio, un membro del partito non aveva tempo libero e non era mai solo, tranne che a letto. Si dava per scontato che, quando non lavorava, non mangiava e non dormiva, partecipasse a qualche attività ricreativa di gruppo. Qualunque occupazione suggerisse amore della solitudine, anche solo una passeggiata era parecchio pericolosa. Tali occupazioni avevano un nome in nuova lingua, vita propria, che indicava individualismo e stravaganza. Ma stasera, uscendo dal ministero, si era lasciato tentare dall'aria soave di aprile. L'azzurro del cielo aveva un'intensità nuova e all'improvviso la prospettiva di una lunga e chiassosa serata al centro gli era parsa insopportabile. Quei giochi noiosi ed estenuanti, le conferenze, il cameratismo forzato che passava per spontaneo grazie al gin. D'istinto si era allontanato dalla fermata dell'autobus e si era smarrito per i labirinti di Londra, prima a sud, poi a est, poi a nord, vagamondando per vie sconosciute, senza preoccuparsi della direzione. «Se c'è una speranza», aveva scritto nel diario, «la trovi fra i prolet». Queste parole continuavano a tornargli in mente, mistica verità e tangibile assurdità. Si trovava in qualche punto dei bassi fondi che si estendevano a nord e a est dell'ex stazione di San Pancrazio, ormai sparita. Percorreva una strada acciottolata di piccole case a due piani, che davano direttamente sul marciapiede, attraverso ingressi malconci, topaie. Qua e là, tra i ciottoli, c'erano pozzanghere d'acqua lercia. Dagli ingressi bui e negli stretti viottoli che si diramavano su ambo i lati passavano sciami di persone, un numero stupefacente, ragazze nel fiore degli anni, con le labbra sgargianti di rossetto, e giovani che correvano dietro le loro gonnelle, donne enormi e barcollanti che ti facevano capire come sarebbero state le ragazze nel giro di 10 anni, vecchi ricurvi che si trascinavano a gambe larghe e bambini coperti di stracci, a piedi nudi, che giocavano nelle pozzanghere e poi si disperdevano agli urli furiosi delle madri. Più o meno un quarto delle finestre che davano sulla strada erano rotte o ricoperte da assi di legno. La maggior parte della gente non prestava attenzione a Winston. Alcuni lo guardavano con circospetta curiosità. Due donne mostruose, con gli avambracci color rosso mattone appoggiati sui grembiuli, parlavano sulla soglia di una casa. Avvicinandosi, Winston colse brandelli di conversazione.
«Sì, dico a quella! Benissimo, dico! Ma se eri tu al mio posto facevi quello che ho fatto io! Tutti buoni a criticare, dico! Però, mica c'hai i problemi che c'ho io!» «Ah!» disse l'altra. «Fatto bene, fatto proprio bene!»
Di colpo le loro voci stridule si zittirono. Le due lo studiarono in silenzio, con aria ostile mentre passava. Ma non era proprio ostilità, solo una sorta di diffidenza, un irrigidimento momentaneo, come se stesse passando un animale sconosciuto. In una strada del genere, la tuta blu del partito non era un'apparizione normale. In verità, non era saggio farsi vedere in quei posti, a meno che non ci andassi per qualche affare. Se le incontravi, le pattuglie ti potevano fermare. «Posso vedere i tuoi documenti, compagno? Che ci fai qui? A che ora sei uscito dal lavoro? È questa la strada che fai di solito per tornare a casa?» E così via. Non che la legge proibisse di prendere una strada inconsueta per tornare a casa. Una cosa del genere, però, come si sapeva, bastava a metterti nel mirino della polizia del pensiero. All'improvviso, tutta la strada fu in subbuglio. Da ogni parte giungevano grida di allarme. Le persone si ritiravano nelle case, leste come conigli. A breve distanza da Winston
Una giovane donna balzò da un portone, afferrò un bimbo che stava giocando in una pozzanghera, lo avvolse nel grembiule e saltò dentro di nuovo, tutto in un batter d'occhio. Nello stesso momento, un uomo con un vestito gualcito uscì da una stradina laterale e corse verso Winston, indicando a gran gesti il cielo.
«Piroscafo!» gridava. «Fa attenzione, capo! Ci cade addosso! Subito giù, a terra!»
Piroscafo era lo strano soprannome con cui i Prolet indicavano le bombe razzo. Winston non se lo fece dire due volte. I Prolet avevano quasi sempre ragione quando ti davano un avvertimento simile. Per qualche istinto speciale, riuscivano a captare con parecchi secondi di anticipo l'arrivo di un razzo, sebbene, a quanto si diceva, i razzi si spostassero più velocemente del suono. Winston incrociò le braccia dietro la testa. Si sentì un boato e il marciapiede sembrò sollevarsi. Poi una pioggia di oggetti leggeri gli tamburellò sulla schiena. Quando si alzò, si accorse che l'esplosione della finestra più vicina lo aveva coperto di schegge di vetro. Si rimise in cammino. 200 metri più avanti, la bomba aveva demolito un gruppo di case. Un nero pennacchio di fumo pendeva dal cielo, mentre sotto si allargava un polverone di calcinacci e rovine, intorno a cui già si accalcavano persone. Sul marciapiede, più in là, giaceva una pila di macerie, in mezzo alle quali spiccava una riga rosso acceso. Quando arrivò vicino, vide che era una mano mozzata. A parte il sangue della parte recisa, la mano aveva assunto un tale biancore da sembrare un calco di gesso. Con un calcio buttò quella cosa nel fossetto della fogna e poi, per evitare la folla, prese una via laterale sulla destra. Nel giro di 3 o 4 minuti era fuori dalla zona del bombardamento e per le strade la squallida e formicolante vita continuava come se niente fosse successo. Erano quasi le 8 di sera e i locali dove i Prolet bevevano, i pub come li chiamavano, erano strapieni. Dalle sudice porte a vento, che non smettevano di oscillare, usciva un puzzo di urina, segatura e birra rancida. Nell'angolo che formava la facciata di una casa stavano piantati 3 uomini, uno addosso all'altro. Quello di mezzo teneva aperto un giornale e gli altri 2, da dietro, buttavano l'occhio con grande interesse. Winston si accorse, anche prima di essersi avvicinato abbastanza da riconoscere l'espressione dei visi, che emanavano concentrazione da ogni poro. Stavano chiaramente leggendo qualche notizia importante. Era già avanti di alcuni passi quando i 3 si divisero e 2 di loro cominciarono a litigare con furia. Per un momento sembrò quasi che venissero alle mani.
«Non puoi per la malora ascoltare quello che ti dico? Te lo ripeto, nessun numero che finisce per 7 vince da più di 14 mesi. Sì, invece. No, invece. A casa ho i numeri degli ultimi 2 anni e passa segnati su un pezzo di carta. Me li scrivo, puntuale come un orologio, e te lo ripeto, nessun numero che finisce per 7. Sì, un 7 ha vinto, te lo posso anche dire quel cavolo di numero. Finiva con 4-0-7, era febbraio, la seconda settimana di febbraio. Febbraio tua nonna, l'ho segnato nero su bianco, e ti ripeto che nessun numero. Adesso piantatela», disse il 3.
Parlavano della lotteria. Winston, distanziatosi di una 30 metri, si voltò. Stavano ancora bisticciando, rossi in faccia per la rabbia. La lotteria, con il suo enorme montepremi settimanale, era l'unico evento pubblico per cui i Prolet mostrassero vero interesse. Con ogni probabilità, per qualche milione di Prolet, la lotteria era la principale, se non l'unica, ragione di vita. Era il loro conforto, la loro pazzia, il loro analgesico, il loro stimolo intellettuale. Quando c'entrava la lotteria, anche chi sapeva a malapena leggere e scrivere si rivelava dotato di grande predisposizione per il calcolo e di capacità mnemoniche strabilianti. C'era tutta una genga che riusciva a campare solo vendendo sistemi, pronostici e portafortuna. Winston non aveva nulla a che fare con l'amministrazione della lotteria, che dipendeva dal Ministero dell'Abbondanza, ma sapeva bene, e chi nel partito non lo sapeva, che i premi erano in gran parte immaginari. Si pagavano solo le somme più piccole. I primi premi andavano a persone inesistenti. Mancando qualunque comunicazione reale tra una parte dell'Oceania e l'altra, mettere in piedi un simile imbroglio non era difficile.
ma se c'era una speranza, la trovavi fra i prolet. Dovevi crederci. A parole, l'idea suonava ragionevole. Diventava un atto di fede, invece, quando ti toccava guardare gli esseri umani che incrociavi sul marciapiede. La via che aveva imboccato era in discesa. Winston aveva la sensazione di essere già stato in quel quartiere e che, non lontano da lì, avrebbe raggiunto una delle strade principali. Più avanti, da qualche parte, si sentiva un gran vociare. La via curvava all'improvviso e finiva in una gradinata che conduceva a un vicoletto incassato, dove qualche bancarella vendeva verdura appassita. In quel momento Winston capì dov'era. Il vicoletto sfociava in una strada grande e, fatta un'altra svolta, dopo nemmeno 5 minuti, si arrivava al negozio di rigattiere dove aveva comprato il quaderno che adesso gli faceva da diario. E in una piccola cartoleria, poco distante, aveva acquistato la sticciola per il pennino e la boccetta dell'inchiostro. Si arrestò per un momento in cima alla gradinata. Sul lato opposto del vicoletto c'era un piccolo pub triste, le cui finestre sembravano bianche di brina e invece erano solo coperte di polvere. Un uomo molto vecchio, curvo ma vispo, con un paio di baffi bianchi che si drizzavano come le antenne di un gammero, spinse i battenti ed entrò. Mentre stava a guardare, Winston si ricordò che il vecchio, che doveva avere almeno 80 anni, aveva già raggiunto la mezza età allo scoppio della rivoluzione. Lui e pochi altri come lui erano gli ultimi ormai a mantenere un legame con il perduto mondo del capitalismo. Nello stesso partito non rimanevano molte persone che si fossero formate prima della rivoluzione. La generazione precedente era stata per lo più spazzata via nelle grandi purghe degli anni 50 e 60 e i pochi sopravvissuti da lungo tempo avevano capitolato intellettualmente per paura. Se ancora esisteva qualcuno che potesse raccontarti in modo veritiero la prima parte del secolo, non poteva che essere un prolet. All'improvviso a Winston tornò in mente il passo del libro di storia che aveva ricopiato sul diario e un impulso folle si impossessò di lui. Sarebbe entrato nel pub, avrebbe fatto amicizia con il vecchio e lo avrebbe interrogato. Gli avrebbe detto: «Raccontami come vivevi da bambino. Come si stava allora? Le cose andavano meglio o peggio di adesso?» Di fretta, prima di lasciarsi prendere dalla paura, scese i gradini e attraversò la stradina. Sì, era una pazzia. Come al solito, non c'era una disposizione che proibisse di parlare con i prolet e di frequentare i loro pub, ma chi si permetteva simili stranezze non passava inosservato. Nel caso lo avesse trovato una pattuglia, poteva addurre la scusa di un capogiro, ma era poco probabile che gli credessero. Spinse la porta e un lezzo di birra inacidita gli frustò la faccia. Come fu dentro, il baccano si ridusse di almeno la metà. Alle sue spalle sentiva gli occhi di tutti puntati sulla sua tuta blu. Quelli che stavano giocando a freccette in fondo al locale si fermarono per un buon mezzo minuto. Il vecchio che aveva seguito era in piedi davanti al bancone. Discuteva animatamente con il barista, un giovanotto grosso, ben piantato, col naso ad unco e 2 enormi avambracci. Tutto intorno altri guardavano la scena, con il bicchiere in mano.
«Mi pare di avertelo chiesto con gentilezza, no?» disse il vecchio raddrizzandosi con piglio battagliero. «E tu mi vieni a dire che in tutta sta maledetta catapecchia di ubriaconi non hai un boccale da una pinta?» «E che diavolo è una pinta?» disse il barista, sporto in avanti puntando le dita sul ripiano. «Ma sentilo, si fa chiamare barista e non sa cos'è una pinta. Bene, una pinta è la metà di un quarto e con 4 quarti fai un gallone. Devo insegnarti l'ABC?»
«Mai sentito», tagliò corto il barista. «Litro e mezzo litro, noi serviamo questo. I bicchieri ce li hai davanti agli occhi, sullo scaffale.»
«Io voglio una pinta», insisté il vecchio. «Che ci metti a spillarmi una pinta? Quando ero giovane non esistevano quei maledetti litri.»
«Quando eri giovane vivevamo tutti sugli alberi», disse il barista lanciando uno sguardo agli altri clienti. Ritornò l'allegria e il disagio causato dall'arrivo di Winston sparì. La faccia brizzolata del vecchio avvampò, si staccò dal bancone, brontolando tra sé, e andò a sbattere contro Winston, che lo sostenne con delicatezza per il braccio.
«Posso offrirti da bere?» gli disse.
«Sei un signore»,
rispose l'altro, tirando su le spalle.
Alla tuta blu di Winston non sembrava aver fatto caso.
«Una pinta!» gridò il barista. «Una pinta di birra!»
Il barista risciacquò due grossi bicchieri da mezzo litro in un secchio che stava sotto il bancone e li riempì di scura. Nei pub dei Prolet l'unica bevanda che trovavi era la birra. Ai Prolet non era permesso bere il gin, anche se di fatto potevano procurarselo con una certa facilità. La partita di freccette era ripresa alla grande e intorno al bancone adesso gli uomini parlavano dei biglietti della lotteria. Per il momento nessuno badava a Winston. Sotto la finestra c'era un tavolo di compensato dove lui e il vecchio potevano parlare senza timore di essere ascoltati. Era terribilmente pericoloso, ma perlomeno il locale non aveva teleschermo, come si era assicurato entrandoci.
«Mi poteva spillare una pinta, diamine!»
brontolò il vecchio sistemandosi dietro il bicchiere.
«Mezzo litro non basta, non soddisfa, e un litro è troppo. Mi riempie la vescica, per non parlare del prezzo.»
«Devi averne viste di cambiamenti da quando eri giovane!»
lo provocò Winston. Gli occhi azzurro pallido del vecchio si spostarono dal bersaglio delle freccette al bancone e dal bancone alla porta del bagno, come se i cambiamenti fossero accaduti nel bar.
«La birra era meglio», disse poi, «e costava meno. Quando ero giovane, la birra chiara costava 4 centesimi alla pinta. Era prima della guerra, naturalmente.»
«Quale guerra?» domandò Winston.
«Tutte le guerre»,
disse il vecchio vagamente. Sollevò il bicchiere e di nuovo si raddrizzò.
«E a te tutta la salute del mondo!»
In quel collo striminzito, la sporgenza del pomo d'Adamo si mosse su e giù con curiosa rapidità, finché la birra finì. Winston andò al bancone e tornò con altri 2 mezzi litri. Il vecchio non sembrava più preoccupato dalla prospettiva di bere un litro intero.
«Tu hai molti più anni di me», disse Winston. «Dovevi essere già adulto prima ancora che io nascessi.
Tu ricorderai come si viveva ai vecchi tempi, prima della rivoluzione. La gente della mia età non sa niente di quei tempi. Possiamo solo leggere quello che dicono i libri, e quello che dicono i libri non è sempre vero. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensi tu. I libri di storia dicono che la vita prima della rivoluzione era completamente diversa da com'è adesso. C'erano l'oppressione, l'ingiustizia, la povertà più tremenda, peggio di quanto possiamo immaginare. Qui a Londra la maggioranza delle persone, da quando nasceva a quando moriva, non aveva abbastanza da mangiare. Metà di loro non aveva neppure scarpe da mettersi ai piedi. Lavoravano 12 ore al giorno, finivano gli studi a 9 anni, dormivano in 10 in una stanza e al tempo stesso c'erano pochissimi individui ricchi e potenti, qualche migliaio appena, i capitalisti li chiamavano. Possedevano tutto quello che si poteva possedere. Vivevano in case grandissime, splendide, con 30 servitori, guidavano automobili o carrozze tirate da 4 cavalli, bevevano champagne, portavano il cilindro. Il vecchio si illuminò all'improvviso.
«Il cilindro!» disse. «Strano che me lo tiri fuori. Proprio ieri, chissà perché, ci ho pensato anch'io. Pensavo che sono anni che non vedo un cilindro. Passato di moda. L'ultima volta che l'ho portato è stato al funerale di mia cognata. Ed era il... Bah, non saprei dirti la data. Ma sarà stato una 50 anni fa. Ovviamente, si capisce, l'avevo noleggiato per l'occasione.
Lasciamo perdere il cilindro», disse Winston con santa pazienza.
«La questione è un'altra. Questi capitalisti e gli avvocati e i preti, eccetera, che vivevano alle loro spalle, erano i padroni della terra. Tutto esisteva per avvantaggiare loro. Voi, la gente comune, gli operai, eravate i loro schiavi. Di voi potevano disporre come volevano, vi potevano spedire in Canada come bestiame, portarsi a letto le vostre figlie se li girava, potevano farvi frustare con un affare chiamato gatto a 9 code. Quando passavano, dovevate togliervi il cappello. Ogni capitalista girava con un codazzo di lacché che...»
Il vecchio si illuminò di nuovo.
«Lacché!» disse. «Ecco una parola che non sentivo da tanto. Lacché mi fa tornare indietro. Altro che se mi fa tornare indietro. Ricordo... Ah, una vita fa. A volte, la domenica pomeriggio andavo a Hyde Park a sentire quelli che tenevano i discorsi. Esercito della salvezza. Cattolici romani, ebrei, indiani. C'era di tutto. E c'era un tale, non ti so dire come si chiamava, ma... un parlatore incredibile, bravissimo. non gliele mandava a dire, lacché li chiamava, lacché della borghesia, tirapiedi della classe dirigente, parassiti, ecco un altro modo, e iene, ah sì, li chiamava pure iene. Quelli del Partito Laborista, naturalmente, parlava di loro, lo sai?
Non si stavano capendo, pensò Winston. Io volevo sapere un'altra cosa, disse. Rispetto ai vecchi tempi, ti sembra di avere più libertà adesso? Ti rispettano di più come essere umano? Ai vecchi tempi, i ricchi, quelli in cima alla scala?
La Camera dei Lord,
disse il vecchio, pescando dalla memoria. La Camera dei Lord, se vuoi. Mi piacerebbe sapere se ti trattavano da inferiore solo perché loro erano ricchi e tu eri povero. Per esempio, davvero dovevi dire signore e toglierti il cappello quando passavano? Il vecchio si mise a pensare. Bevve circa un quarto della birra prima di rispondere.
Sì, disse. Bisognava toccarsi il cappello in segno di saluto, per rispetto, insomma. A me non andava, però mi toccava farlo, ero obbligato, diciamo.
E succedeva normalmente? Ti riferisco a quello che ho letto nei libri di storia. Succedeva normalmente che i ricchi o i loro servitori ti spingessero giù dal marciapiede?
Una volta uno mi ha spinto, disse il vecchio. Me lo ricordo come fosse ieri. Era la sera della regata. La sera della regata si scatenavano. E io vado a sbattere contro un giovane su Shaftesbury Avenue. Un tipo elegante, camicia, cilindro, soprabito nero. Camminava sul marciapiede a zigzag e io gli vado addosso senza volere. Ma guarda un po' dove cammini, mi fa. Gli faccio, mica te lo sei comprato sto cavolo di marciapiede. Mi fa, ti stacco la testa se fai lo spiritoso con me. Sei ubriaco, ora ti denuncio, gli faccio. E lui, giuro, mi mette la mano sul petto e mi dà uno spintone che per poco non mi manda sotto un autobus. Beh, ero giovane a quei tempi e stavo per fargliela vedere, però...
Winston fu preso dallo sconforto. La memoria del vecchio non era che una discarica di fatterelli. Potevi interrogarlo per un giorno intero senza che saltasse fuori nessuna reale consapevolezza. Le storie del partito, in fondo, potevano ben contenere qualcosa di vero. Potevano perfino essere del tutto veritiere. Fece un ultimo tentativo.
Forse non mi sono spiegato, disse. Io sto cercando di dire un'altra cosa. Tu sei al mondo da molto tempo. Hai vissuto metà della tua vita prima della rivoluzione. Nel 1925, per esempio, eri già adulto. Da quello che ricordi, mi sai dire se la vita nel 1925 era meglio di adesso o peggio? Se potessi scegliere, preferiresti tornare indietro o no?
Il vecchio guardò il bersaglio delle freccette con aria assorta. Finì la birra, bevendo più lentamente di prima, e riprese a parlare con filosofica serenità, come se la birra lo avesse ammorbidito.
«Lo so che cosa vuoi farmi dire», disse. «Tu vuoi farmi dire che mi piacerebbe tornare giovane. Quasi tutti ti rispondono che gli piacerebbe tornare giovani, se glielo domandi. Quando sei giovane, sei sano e forte. Alla mia età ne hai sempre una». I piedi mi fanno male da morire e la vescica va da schifo. Ogni notte mi fa scendere dal letto 6 o 7 volte. Però qualche lato positivo c'è a diventare vecchi. Non hai più tutta una serie di preoccupazioni. Basta tresche con le donne e questo è un bel sollievo. Non ho una donna da quasi 30 anni, parola mia, e manco la vorrei.
Winston si appoggiò al davanzale. Inutile continuare. Stava per comprare un'altra birra quando il vecchio si alzò e si trascinò in fretta dall'altra parte del locale, dove c'era l'orinatoio puzzolente. Quel mezzo litro di troppo stava già facendo effetto. Winston rimase seduto per 1 o 2 minuti a contemplare il bicchiere vuoto e quasi senza accorgersene uscì di nuovo in strada. Nel giro di 20 anni, pensò, non sarebbe più stato possibile dare una risposta a questa semplice, fondamentale domanda. La vita era migliore prima della rivoluzione? In effetti, neppure adesso si poteva dare una risposta, perché i pochi dispersi sopravvissuti di quell'antico mondo non erano in grado di fare paragoni tra un'epoca e l'altra. Ricordavano 1 milione di cose inutili, quando avevano litigato con un collega, o la ricerca disperata di una pompa della bicicletta, o che faccia aveva una certa sorella che era morta da chissà quanto tempo,
o come il vento sollevava la polvere una mattina di 70 anni prima. Tutti fatti importanti, però, erano usciti dal loro orizzonte. Erano come le formiche, che vedono gli oggetti piccoli ma non quelli grandi. E quando la memoria veniva a meno e le testimonianze scritte erano falsificate, beh, in un quadro simile, se il partito affermava di aver migliorato le condizioni di vita, non si poteva che accettarlo perché non esisteva né sarebbe mai più potuto esistere un criterio di verifica. In quel momento gli si spezzò il filo dei pensieri. Winston si fermò e alzò lo sguardo. Si trovava in una via stretta con alcuni negozietti bui mischiati alle case. Proprio sopra la sua testa pendevano tre sbiadite sfere di metallo che portavano i segni di un'antica doratura. Gli pareva di conoscere il posto, ma certo, si era fermato davanti alla rigatteria dove aveva comprato il diario. Lo prese la paura. Era già stato un gesto abbastanza avventato comprare il quaderno e si era giurato di non tornare mai più in quel posto. Eppure, non appena aveva dato briglia sciolta ai pensieri, le gambe ce lo avevano riportato di loro volontà. Aveva iniziato il diario proprio nella speranza di proteggersi da simili impulsi suicidi. Al tempo stesso notò che, nonostante fossero quasi le 9 di sera, il negozio era ancora aperto. Pensando che, se anziché tergiversare sul marciapiede fosse entrato, lo si sarebbe forse notato di meno, varcò l'ingresso. In caso di interrogatorio avrebbe dichiarato, e non era una scusa così incredibile, che intendeva comprare qualche lametta. Il rigattiere aveva appena acceso una lampada a olio che pendeva dal soffitto e si diffuse un odore sporco ma amichevole. L'uomo avrà avuto una 60 anni, era fragile e curvo e aveva un naso lungo e simpatico e un paio d'occhi miti, distorti dalle lenti spesse. I capelli li aveva quasi bianchi, ma le sopracciglia erano folte e nere. Gli occhiali, i movimenti delicati, meticolosi, e la vecchia giacca di vellutino nero che portava gli davano una vaga aria intellettuale, come fosse stato un uomo di lettere o forse un musicista. Aveva una voce fievole, quasi evanescente, e un accento meno plebeo della maggior parte dei prolet.
«Ti ho riconosciuto appena ti sei fermato qua davanti», disse subito. «Tu sei il brav'uomo che ha comprato l'album di ricordi della signorina. Bella carta quella, proprio bella. Filigranata, come la chiamavano. Carta così non se ne fabbrica più da... ma... direi 50 anni».
Guardò Winston da sopra gli occhiali.
«Posso fare qualcosa per te? O volevi solo dare un'occhiata?»
«Passavo da queste parti», disse Winston, tenendosi sul vago. «E ho buttato uno sguardo dentro. Non cerco niente di particolare».
«Meglio così», disse l'altro. «Perché non credo che avrei potuto accontentarti».
Fece un gesto di scusa con la mano delicata.
«Lo vedi anche tu, una bottega vuota. Perché nasconderlo? Detto tra noi, l'antiquariato è praticamente finito. Niente più domanda, niente più merce. Mobilia, ceramiche, vetri, tutto distrutto un po' alla volta. E naturalmente la roba di metallo è stata per lo più rifusa. Non vedo un portacandele di ottone da anni».
In verità, il piccolo locale era così pieno che quasi non ci si girava. Però quasi niente di quello che conteneva aveva il minimo valore. Lo spazio calpestabile era molto limitato, perché sui muri erano accatastate innumerevoli cornici coperte di polvere. In vetrina c'erano vaschette di dadi e bulloni, scalpelli consunti, temperini con le lame rotte, orologi anneriti che non avevano l'aria di poter funzionare e altra cianfrusaglia mista. Su un tavolino, in un angolo però, era accumulato un bel po' di ciarpame, tabacchiere laccate, spille d'agata e altra roba del genere, in cui non era escluso si nascondesse qualcosa di interessante. Facendosi largo verso il tavolino, Winston fu attirato da una cosa rotonda e liscia che brillava appena alla luce della lampada. La prese in mano. Era un pesante blocco di vetro, curvo da una parte, piatto dall'altra, una sorta di emisfero. Sia il colore, sia la grana del vetro avevano una morbidezza particolare, da goccia di pioggia. Al centro, ingrandito dalla superficie curva, si trovava uno strano oggetto roseo, intricato,
che ricordava un bocciolo o un anemone di mare.
«Che cos'è?» domandò Winston affascinato.
«Corallo», disse il vecchio. «Deve essere arrivato dall'oceano indiano. Si usava a montarlo nel vetro. Avrà almeno 100 anni, anche di più, a giudicare dall'aspetto».
«È magnifico», disse Winston.
«Magnifico, sì», disse l'altro ammirato. «Ma oggi ben pochi lo ammetterebbero».
Tossì.
«Beh, se ti venisse voglia di comprarlo, ti costerebbe $4. Una volta, lo ricordo bene, una cosa del genere te la portavi via per 8 sterline e 8 sterline valevano. Beh, adesso non so fare il calcolo, ma erano un mucchio di soldi. Comunque, a chi importa ormai del vero antiquariato, anche quel poco che è rimasto?»
Winston pagò immediatamente i $4 e si infilò in tasca quella delizia. Non la tirava tanto per la bellezza, quanto per l'aspetto obsoleto, che suggeriva tempi assai diversi da quelli correnti. Quel vetro, morbido come una goccia di pioggia, non assomigliava a nessun vetro che avesse mai visto, ed era tanto più suggestivo per la sua apparente inutilità, sebbene una volta dovesse aver avuto la funzione di fermacarte. Nella tasca pesava non poco, però non sporgeva troppo. Era un possesso strano, perfino compromettente per un membro del partito. Le cose di una volta, belle proprio per questo, destavano sempre qualche sospetto. Il vecchio, ricevuti i $4, si era chiaramente ringalluzzito. Winston comprese che si sarebbe accontentato anche di 3 o perfino di 2.
«C'è un altro locale di sopra, che magari hai voglia di vedere», disse. «Non ci trovi molto, qualche pezzo. Se saliamo però, ci serve un po' di luce».
Accese un'altra lampada e, piegandosi, fece strada arrampicandosi piano per una scala ripida e consunta e poi infilando un minuscolo corridoio. Arrivarono in una stanza che non dava sulla strada, ma su un cortile acciottolato e una foresta di comignoli. Winston notò che i mobili erano disposti come se nella stanza dovesse ancora abitarci qualcuno. Una striscia di moquette copriva il pavimento, alle pareti era appeso qualche quadro e davanti al camino c'era una grossa poltrona mal ridotta. Sulla mensola del camino ticchettava un vecchio orologio che riportava le 12 ore sul quadrante. Sotto la finestra c'era un letto grandissimo, ancora provvisto di materasso. Portava via quasi un quarto della stanza.
«Abbiamo abitato qui finché non è morta mia moglie», si giustificò il vecchio. «Vendo il mobilio un po' alla volta. Quello è un bel letto di mogano, per esempio, o meglio, lo sarebbe se riuscissi a eliminare le cimici. Ma immagino che lo trovi un po' ingombrante».
Teneva alzata la lampada in modo da illuminare per intero la stanza e in quel chiarore tenue e caldo il luogo diventava stranamente ospitale. A Winston balenò l'idea che, volendo correre il rischio, non avrebbe avuto difficoltà ad affittare la stanza per $1 alla settimana.
Che idea folle, impossibile, da dimenticare all'istante. Quella stanza, però, aveva risvegliato in lui una specie di nostalgia, una specie di memoria ancestrale.
Credeva di sapere esattamente che cosa si provasse a stare seduti in un posto così, su una poltrona a fianco del caminetto, con i piedi sul parafiamma e il bollitore sulla piastra, completamente solo, completamente al sicuro, senza nessuno che ti spii, nessuna voce che ti insegua, nessun altro suono eccetto il fischio del bollitore e il ticchettio amichevole dell'orologio.
«Non c'è il teleschermo!»
Non poté impedirsi di sussurrare.
«Ah!» oh, disse il vecchio. «Mai avuto uno di quegli aggeggi, troppo cari, e non ne ho mai neppure sentito il bisogno. Guarda là, nell'angolo. Quello è un bel tavolo pieghevole, però se ti viene voglia di usarlo, devi cambiare le cerniere delle ribalte».
In un altro angolo c'era una piccola libreria, che aveva già attirato l'attenzione di Winston. Conteneva solo robaccia. Anche nei quartieri dei Prolet lo sterminio dei libri era stato condotto con metodo. Era assai improbabile ormai che in qualche parte dell'Oceania si potesse ancora trovare un libro pubblicato prima del 1960. Continuando a reggere la lampada, il vecchio si era fermato davanti a un quadro con la cornice di palissandro, appeso a fianco del camino, di fronte al letto.
«Se dovessero interessarti le vecchie stampe», cominciò con grazia.
Winston si avvicinò per esaminare il quadro. Era un'incisione che raffigurava un edificio ovale, con finestre rettangolari e una torretta sulla facciata. Tutti intorno correva un'inferriata, e nella parte posteriore si vedeva una statua, o almeno così sembrava. Winston si soffermò per qualche istante. L'edificio gli ricordava qualcosa, sebbene la statua gli risultasse nuova.
«La cornice è fissata alla parete con le viti», disse il vecchio, «ma posso staccarla se vuoi».
«Quell'edificio io lo conosco», disse Winston infine.
«Adesso è un rudere, è nel bel mezzo della strada del Palazzo di Giustizia. Esatto, di fronte al tribunale. Fu bombardato nel... molti anni fa. Una volta era una chiesa, San Clemente dei Danesi, così si chiamava».
Sorrise vergognoso, certo di risultare ridicolo, e aggiunse
«Limoni e arance tante, scampana San Clemente».
«Che cos'è?» domandò Winston.
«Ah, limoni e arance tante, scampana San Clemente, una filastrocca di quando ero bambino. Non ricordo come va avanti, ma so che finisce così. Arriva il moccoletto che t'accompagna a letto, arriva la grandascia che il capo non ti lascia. Era una specie di danza, i bambini alzavano le braccia e tu passavi sotto, e quando si diceva «arriva la grandascia che il capo non ti lascia», le braccia si abbassavano per afferrarti. La filastrocca comprendeva solo nomi di chiese, tutte le chiese di Londra, le principali, si capisce.
Winston si domandò a che secolo potesse appartenere la chiesa. Degli edifici londinesi era sempre difficile indovinare il periodo. Quelli grandi e imponenti, purché abbastanza nuovi nell'aspetto, erano automaticamente considerati successivi alla rivoluzione, mentre tutto quello che appariva anteriore veniva ricacciato nel limbo del cosiddetto Medioevo. Si dava per scontato che i secoli del capitalismo non avessero prodotto niente di significativo. L'architettura non insegnava la storia più che i libri. Statue, iscrizioni, lapidi commemorative, nomi di strade, tutto quello che poteva far luce sul passato era stato sottoposto a sistematiche contraffazioni. «Mai saputo che fosse una chiesa?» disse.
«Ne rimangono parecchie, in effetti», disse il vecchio, «anche se le hanno riconvertite. Diamine, come faceva quella filastrocca? Ah, sì, adesso ricordo. Limone e arance tante, scampana San Clemente. Mi devi un bel soldino, scampana San Martino. Basta, non so andare più in là. Il soldino era una moneta di rame che assomigliava a un centesimo. Dov'era San Martino? San Martino? C'è ancora, in Piazza della Vittoria, a lato della Pinacoteca. Un edificio con una specie di portico triangolare e un colonnato davanti e una grande scalinata».
Winston conosceva bene il posto. Era una specie di museo in cui esponevano oggetti propagandistici, modellini di bombe razzo e di fortezze galleggianti, opere in cera che illustravano le atrocità del nemico e altre cose del genere.
«San Martino il campo lo chiamavano», aggiunse il vecchio, «anche se non ricordo che ci fossero campi da quelle parti».
Winston non comprò il quadro. Sarebbe stato un acquisto ancora più bizzarro del fermacarte di vetro, e non sarebbe neppure stato facile da trasportare fino a casa, a meno di non togliere la cornice. Ma si attardò ancora qualche minuto a parlare con il vecchio che, venne a sapere, non si chiamava Wicks, come avrebbe potuto suggerire l'insegna, ma Charrington. Il signor Charrington, dunque, era vedovo, aveva 73 anni e abitava in quel negozio da 30. Nel corso di quel lungo periodo si era più volte ripromesso di cambiare il nome sull'insegna, ma alla fine non si era mai deciso. Mentre conversava con lui, Winston non riusciva a togliersi dalla testa i brandelli della filastrocca. «Limoni e arance tante, scampana San Clemente. Mi devi un bel soldino, scampana San Martino. Che cosa strana! Quelle parole che ripetevi tra te e te ti davano davvero l'illusione di sentire le campane di una Londra perduta che continuava a esistere da qualche parte, camuffata e dimenticata. Sembrava davvero che suonassero da un fantasma di campanile all'altro, eppure non ricordava di aver mai sentito un rintocco di campana nella vita reale. Si staccò dal signor Charrington e tornò di sotto da solo perché non lo vedesse controllare la strada prima di uscire. Lasciato passare un certo periodo, un mese diciamo, si sarebbe arrischiato a tornare. Forse non era più pericoloso che saltare una serata al centro sociale. La vera pazzia era stata rimettere piede lì, adesso,
dopo aver comprato il diario e senza sapere se ci si potesse fidare del padrone del negozio. A ogni modo, sì, sarebbe tornato, pensò di nuovo. Avrebbe comprato altri pezzi di quella robaccia stupenda. Avrebbe comprato l'incisione di San Clemente dei Danesi. L'avrebbe tolta dalla cornice e se la sarebbe portata a casa, nascosta sotto la giacca. Avrebbe estratto dalla memoria del signor Charrington il resto della poesia. Nella mente gli balenò di nuovo per un istante perfino il folle progetto di prendere in affitto la stanza di sopra. Per qualcosa come 5 secondi l'esaltazione lo rese temerario e uscì in strada senza neppure dare una sbirciata attraverso il vetro. Aveva perfino cominciato a canticchiare su un motivo improvvisato. Limoni e arance tante, scampana San Clemente. Mi devi un bel soldino, scampana. Di colpo si sentì gelare il cuore e liquefarsi le budella. A meno di 10 metri da lui stava arrivando una figura in tuta azzurra. Era la ragazza del dipartimento di letteratura, la Mora. La luce declinava, ma non era difficile riconoscerla. Lo guardò dritto in faccia, poi continuò per la sua strada, come se non l'avesse visto. Per alcuni secondi Winston restò fermo, come impietrito. Poi voltò a destra e si allontanò a passi pesanti, senza accorgersi che aveva preso la direzione sbagliata. A ogni modo, una cosa era ormai certa. La ragazza lo stava spiando, non c'erano più dubbi. Doveva averlo seguito fin lì. Non era credibile che si fosse ritrovata a percorrere per puro caso lo stesso vicolo scuro, la stessa sera, a chilometri di distanza dai quartieri in cui abitavano i membri del partito. Era una coincidenza troppo grande e non importava stabilire se fosse un agente della polizia del pensiero o soltanto una spia dilettante, animata da un eccesso di zelo. Era sufficiente sapere che lo stava sorvegliando. Probabile che lo avesse visto anche entrare nel pub. Camminava a fatica. A ogni passo il blocco di vetro che aveva in tasca gli sbatteva contro la coscia. Era quasi tentato di sbarazzarsene. La cosa peggiore era il dolore alla pancia. Per un paio di minuti pensò che sarebbe morto se non avesse trovato al più presto un bagno. Ma in un quartiere come questo non c'erano bagni pubblici. Poi lo spasmo passò, lasciandogli un indolenzimento sordo. La strada era un vicolo cieco. Winston si fermò. Per parecchi secondi si interrogò smarrito sul da farsi. Poi si voltò e tornò sui propri passi. Voltandosi, considerò che la ragazza lo aveva incrociato solo 3 minuti prima e che forse, correndo, avrebbe potuto raggiungerla. L'avrebbe seguita finché non si fossero trovati in qualche luogo isolato e allora le avrebbe fracassato il cranio con un sasso. Poteva bastare anche il pezzo di vetro che portava in tasca. Ma subito accantonò l'idea, perché il solo pensiero di compiere uno sforzo fisico gli risultava intollerabile. Non riusciva a correre, non sarebbe riuscito a colpirla. Inoltre, la ragazza era giovane e vigorosa, si sarebbe difesa. Pensò anche di recarsi in fretta al centro sociale e di restarci fino alla chiusura. Così avrebbe avuto un alibi per una parte della serata. Ma neanche questo era realizzabile. Una stanchezza mortale si era impossessata di lui. Voleva solo tornare a casa al più presto, mettersi a sedere e starsene tranquillo. Rientrò dopo le 22. L'elettricità veniva tagliata alle 23. Andò in cucina e tracannò quasi un'intera tazza da tè di Gin Vittoria. Poi andò al tavolo, si sedette e tirò fuori il diario dal cassetto. Ma non lo aprì subito. Dal teleschermo una voce stridula berciava una canzone patriottica. Seduto, fissò la copertina marmorizzata del quaderno, cercando inutilmente di ignorare la voce. Venivano a prenderti di notte, sempre di notte. Dovevi ammazzarti prima che ti trovassero. Alcuni l'avevano fatto, altro che. Molte delle sparizioni in realtà erano suicidi, ma ci voleva un coraggio disperato per uccidersi in un mondo dove non ti potevi procurare in nessun modo armi da fuoco o qualche veleno rapido e sicuro. Con una sorta di stupore, pensò all'inutilità biologica del dolore e della paura, alla perfidia del corpo umano che si paralizza proprio quando dovrebbe compiere uno sforzo in più. Forse, agendo con una certa prontezza, poteva costringere al silenzio la ragazza Mora, ma proprio perché era in grave pericolo, aveva perso la capacità di agire. In momenti di crisi gli venne da pensare, Uno non combatte mai contro un nemico esterno, ma sempre contro il proprio corpo. Anche adesso, nonostante il gin, quel sordo mal di pancia gli impediva di concatenare i pensieri. E lo stesso accade, si rese conto, in tutte le situazioni cosiddette eroiche o tragiche. Sul campo di battaglia, nella camera della tortura, su una nave che affonda. Ciò per cui lotti ti esce di mente, perché il corpo si dilata fino a riempire l'universo e anche quando non sei immobilizzato dal terrore o non gridi dal dolore, la vita ti costringe a lottare ogni momento contro la fame, il freddo, l'insonnia, l'acidità di stomaco o un mal di denti. Aprì il diario. Era importante scriverci qualcosa. La donna sul teleschermo aveva iniziato una nuova canzone. La sua voce gli si conficcava nel cervello come una scheggia di vetro. Cercò di pensare a O'Brien, in onore del quale, o semplicemente per il quale, veniva scritto il diario, e invece cominciò a pensare a quel che gli sarebbe successo dopo essere stato portato via dalla polizia del pensiero. Poco importava se ti uccidevano subito. Mettevi in conto di essere ucciso. Ma prima della morte, nessuno parlava di queste cose, eppure tutti ne erano al corrente. Bisognava subire fino in fondo la prassi della confessione, strisciare sul pavimento implorando pietà, udire il crepitio delle ossa rotte, perdere i denti sotto i pugni, sentirsi indurire i capelli nel sangue. Perché sopportare tutto questo, se la fine era sempre la stessa? Perché non si poteva ridurre la vita di qualche giorno o qualche settimana? Nessuno sfuggiva e nessuno riusciva a non confessare. Era inevitabile che a un certo punto, se avevi ceduto al pensiero crimine, ti ritrovassi morto. Perché allora il futuro doveva riservare tutto quell'orrore, benché non mutasse nulla? Cercò di richiamare alla mente l'immagine di O'Brien, e stavolta gli riuscì meglio. «Ci ritroveremo là dove non esiste oscurità», gli aveva detto O'Brien. Capiva il significato di quelle parole, o almeno pensava di averlo capito. Il luogo dove non esiste oscurità era il futuro vagheggiato, che non avrebbero mai visto, ma che avrebbero condiviso grazie a una sorta di preveggenza mistica. Ma poiché la voce del teleschermo gli martellava nelle orecchie, non fu in grado di mandare avanti il filo dei pensieri. Si mise una sigaretta in bocca. Metà del tabacco gli cadde subito sulla lingua. Una polvere amara che si faticava a risputare fuori. Nella mente gli si insinuò la faccia del Grande Fratello, che cacciò quella di O'Brien. Proprio come aveva fatto alcuni giorni prima, estrasse dalla tasca una moneta e la guardò. La faccia sollevò verso di lui uno sguardo pesante, calmo, protettivo. Ma che razza di sorriso si nascondeva sotto i baffi neri? Come il plumbeo rintocco di una campana morto, gli tornarono alla mente le parole «La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza».